Buongiorno.
Allora, credo che non manchi molto a che ci trasferiamo qui, quindi cominciate a prendere un attimo l'ambientazione. Perché a metà novembre più o meno dall'altra parte comincia a diventare un po' troppo freddo, quindi meglio stare un po' più così. Comodini qui. Domande di qualche genere? Perfetto. Ah, eccolo, ok, la vedo. Allora, dicevamo che l'ultima volta abbiamo cominciato a parlare dei gruppi, se non ricordo male. Abbiamo cominciato a parlare dei gruppi e abbiamo distinto gruppi primari e gruppi secondari, se non ricordo male, e poi abbiamo dato qualcuna delle caratteristiche del gruppo stesso. Ci sono anche gruppi formali e informali, evidentemente, a seconda che l'aspetto normativo sia più o meno evidente, diciamo. Chiaro che un gruppo di amici o quello che chiameremo gruppo dei pari adesso che parliamo di socializzazione non ha un manuale, non ha un ordinamento, eccetera, mentre altri gruppi come, non so, posso dire il WWF, un'associazione sportiva oppure i volontari della Misericordia, hanno una serie di cose alle quali devono ottemperare, delle regole di comportamento, dei segnali distintivi e tutta una serie di altre strutture. Perché i gruppi, come avevamo detto la volta scorsa, sono così importanti? Perché in ultima analisi, se ci pensate, sono quelli attraverso i quali si esprime meglio l'appartenenza. Noi normalmente abbiamo delle difficoltà a ritenere di appartenere ad entità grandi. No, e grande potrebbe essere già la nazione, per esempio, avrete visto sui giornali, saprete che essere italiani non è così ovvio. Spesso e volentieri noi siamo perugini, siamo narnesi, siamo di Gaeta, siamo di Milano, siamo di dovunque, ma ci sfugge l'aggancio ulteriore, il fatto che questa realtà parziale faccia parte poi di un sistema un po' più ampio. Allo stesso modo abbiamo, credo, già detto che l'appartenenza europea, per esempio, è un'appartenenza estremamente labile, estremamente difficile, molto intellettuale. Quindi, come vedete, per esempio, qui abbiamo un esempio di quello che troveremo parlando di Maffeo Solì quando parliamo di astratto e di concreto. Astratto è un'appartenenza alla quale devi pensare in termini razionali, perché altrimenti non ti viene. Concreto, invece, è l'appartenenza al tuo gruppo, alla tua famiglia, al tuo giro d'amici, al tuo quartiere. Non è casuale, per esempio, che ci sia questo forte ritorno di tutte le tradizioni vere o false, o presunte, ovviamente, delle corse all'anello, delle quintane, dei pali. Ecco, perfetto, anche qui è una persecuzione. Quindi tutta questa serie di cerimonie e rituali che marcano appunto un'appartenenza, marcano un forte legame sia col territorio che col passato, se ci pensate, che poi è un passato che viene spesso e volentieri rivisitato e riscritto, perché tutte queste formidabili tradizioni spesso e volentieri si fermano a qualche anno fa. O ce le inventiamo proprio direttamente da capo, pensate alla Padania, che no, è più o meno il discorso del villaggio di Asterix, da un certo punto di vista non è che ci siano basi storiche di nessun genere, però è venuta fuori questa cosa e perché è venuta fuori al di là delle macchinazioni politiche, è venuta fuori perché in effetti risponde a un bisogno, risponde a un bisogno di patria ideale per un certo verso, risponde a un bisogno di fondamento, risponde a un bisogno di ancoraggio. C'è molta gente che è disposta a credere in qualcosa che di fatto non è mai esistito, purché questo qualcosa dia loro la sensazione di far parte di una cosa reale, di un gruppo, di un insieme di valori, di motivazioni, eccetera. Quindi, come vedete, il problema dell'appartenenza è un problema centrale per quanto riguarda la questione dei gruppi. Ed è talmente centrale che spesso e volentieri rischia di diventare ostracismo, xenofobia, tutto quello che ha a che fare con le brutte dinamiche con le quali siamo normalmente in contatto. Perché? Perché anche qui è un problema di et-et, non è un problema di out-out. Se io ragiono sul gruppo in chiave out-out, ovviamente ottengo una situazione o noi o loro, noi contro di loro. Questa dialettica che viene descritta anche nel manuale come in group, out group, oggi vediamo un po' meglio che significa, è una dialettica che è rischiosa se non viene in qualche misura, come dire, sfumata, no? Nel momento in cui io provo un qualche tipo di rapporto, di sensazione, di relazione esclusivamente con coloro che fanno parte del mio gruppo, automaticamente escludo tutti gli altri. E questo grado di esclusione può diventare un grado di esclusione violenta, no? Prendete le tifoserie, prendete i gruppi delle varie estreme che detestano tutti gli altri, prendete una serie di altre modulazioni che possono essere state nel tempo, non so, i mods, i punk, eccetera, eccetera, non così violenti, ma comunque strategie di demarcazione, direi, no? Di nuovo, di delimitazione di un campo sociale all'interno del quale stare, all'interno del quale appartenere. Quindi vedete appunto che queste dinamiche di gruppo sono quelle che più facilmente riscontriamo nella prassi, sono quelle che in un certo senso tornano anche nel momento in cui trasferiamo tutto il discorso nel virtuale, come abbiamo già detto. L'appartenenza è uno dei beni che il virtuale tenta di vendere, abbiamo visto che tenta di venderlo attraverso per esempio delle accurate scelte etimologiche. Comunità virtuali, amici virtuali, tutte cose che cercano di dare un'atmosfera primaria a un legame che primario difficilmente può essere definito, l'abbiamo visto, perché non c'è la componente fisica. Quindi evidentemente dovremmo parlare di un altro tipo di gruppo, di un altro tipo di rapporto soprattutto, perché non è un rapporto secondario, ma non è neanche un rapporto primario. Bisognerà studiare e trovare eventualmente delle parole nuove che ci permettano di parlare un po' meglio di questa dinamica. Però è interessante ragionare su queste dinamiche di inclusione e esclusione, perché le possiamo modulare attraverso una serie di figure, per esempio, che Mongardini riporta abbastanza puntualmente, che grandissima rottura di palle, e attraverso anche una serie di fenomeni sui quali, per esempio, Simmel è stato il primo a riflettere, quando vi dicevo che Simmel sceglieva degli argomenti che non erano particolarmente accademici. Uno dei suoi saggi più efficaci è un saggio dedicato alla moda, che fino ad allora era stato considerato un fenomeno assolutamente, come dire, anodino, privo di spessore, una di queste cose stupide alle quali indulgono alcuni nella società. E invece Simmel dimostra, in modo piuttosto convincente, che la moda è un fenomeno, è un meccanismo che si innerva esattamente su queste tematiche. Quindi a momenti lo andiamo a vedere, però prima volevo appunto parlare di queste tre figure che vengono riportate da Mongardini e che sono piuttosto interessanti in un'ottica anche di sociometria, che vedremo poi di che cosa si tratta. Allora, il primo che viene menzionato è l'estraneo. L'estraneo è un, come dire, abbastanza intuitivo come discorso, ma una volta che ci si rifletta sopra un po' meglio ci si accorge che è una figura che offre delle possibilità, nel senso che l'estraneo non fa parte del gruppo, però potrebbe diventarne parte. E quindi evidentemente è una potenzialità d'appartenenza in un certo senso. Certo, c'è bisogno che il gruppo lo metta in forma, evidentemente. E per farsi mettere in forma c'è bisogno della disponibilità dell'estraneo, evidentemente, allo stesso modo. Come fa un gruppo a mettere in forma qualcuno? Ecco, questo è molto interessante perché è il prossimo argomento che trattiamo. Socializzandolo. La socializzazione è un processo che noi abbiamo finora identificato in modo piuttosto univoco in un processo piuttosto importante, e vi prego di ricordarvelo perché questo è uno degli errori più comuni del mondo. La socializzazione non è quando avete un bicchiere in mano con dentro un ombrellino e fate gli stupidi con qualcun altro. No. Dal nostro punto di vista la socializzazione è un processo multidimensionale che permette di entrare a far parte di un gruppo. Perché, come credo sia... C'è campanellino in giro, che succede? Allora, dicevamo, è un processo multidimensionale che permette di entrare a far parte di un gruppo. Perché credo sia ormai abbastanza chiaro che nei gruppi, e i gruppi, come vi ho detto la volta scorsa, usando una frase che veniva usata molto da Guzzanti tempo addietro, se cernono norme, no? I gruppi hanno consuetudini, hanno abitudini, hanno gerghi, hanno modi di vestire, hanno tutta una serie di strategie attraverso le quali modulano e mettono in forma, userei questo termine in modo abbastanza forte, coloro che ne fanno parte. Vi faccio un esempio di vita vissuta recentissimo. Sono stato a Lucca, dove c'era Lucca Comics la settimana scorsa, fine settimana, e ho preso l'hobby ultimamente, mi vesto steampunk per farmi quattro risate. Allora, come mi sono messo il cilindro sulla cosa di Lucca, sulle mura di Lucca, è arrivato uno e mi ha detto: allora ci vediamo questo pomeriggio all'evento steampunk. Automaticamente, cioè non ci eravamo mai visti, però bastava avere l'abbigliamento, il codice adatto, ed è rientrato a far parte di un gruppo. Capite? E funziona così sempre, non è così evidente come in certe situazioni estreme di questo genere, però di fatto il problema è esattamente questo. Una volta che tu cominci ad adottare i modi di fare di un gruppo, coloro che stanno nel gruppo sono ben disposti in linea di massima, sono aperti ad accettarti all'interno del gruppo stesso, ovviamente con le dovute cautele ed eccezioni. Allora, quindi, questo processo di socializzazione che noi studiamo fondamentalmente per parlare dell'ingresso dei nuovi nati nella società, è un processo che invece ci vede costantemente impegnati sia come agenzie di socializzazione, cioè come coloro che socializzano, che come socializzandi, no? Noi veniamo costantemente informati su come gestire appartenenze, partecipazioni e via discorrendo. Quindi tenetelo presente, il processo di socializzazione è questo enorme, costante processo che ci vede tutti coinvolti, quindi anche qui non lo sapevate, ma siete di fatto soggetti oggetti del processo di socializzazione, ed è un processo al quale evidentemente può essere sottoposto chiunque, no? Nell'ottica della sua inclusione all'interno di un gruppo. Quindi, per esempio, il problema della socializzazione è un problema che oggi si pone in modo cogente, direi, per tutti coloro che arrivano in Italia, per esempio, no? Tutti gli esuli, i clandestini, le persone in fuga che stanno arrivando in Italia hanno grossissime difficoltà a entrare a far parte del sistema, non solo e non tanto per motivi economici, ma perché di fatto non sanno come funziona il sistema. E per noi, di solito, visto che siamo molto etnocentrici da questo punto di vista, che ci piaccia o meno, il non sapere quali sono le regole spicciole di vita nel nostro mondo equivale a essere ignoranti. Ne abbiamo già parlato l'altra volta, vi ricordo. Ma spesso e volentieri noi abbiamo a che fare con lavavetri che sono plurilaureati, che parlano 7-8 lingue, che sarebbero molto più degni di rispetto di tanti di coloro che frequentiamo, ma che per il semplice fatto di non parlare l'italiano, di non conoscere le consuetudini locali, di essere non socializzati, sono penalizzati ed emarginati, che è la terza figura che vedremo un momento. Quindi evidentemente si pone una formidabile sfida in questi termini, che nel momento in cui sarebbe opportuno aprirci a forze nuove, perché come saprete siamo una società in declino e quindi non c'è semplicemente un problema umanitario che di per sé sarebbe già rilevante, ma c'è anche un problema strumentale e pratico nell'afflusso di nuove energie nella nostra società. Noi dobbiamo trovare dei modi per socializzare coloro che arrivano, il che non vuol dire evidentemente, o perlomeno, calma, come li socializziamo? Perché ci sono molti modi di socializzare, evidentemente, no? Per esempio, saprete che la cultura francese, da questo punto di vista, ha un atteggiamento piuttosto radicale, nel senso che la cultura francese è una cultura che assimila, che vuol dire che tu puoi entrare a far parte della compagine statale francese, purché tu diventi francese. È abbastanza semplice. In qualche modo devi dimenticarti tutto quello che eri prima, devi tralasciare tutte le tue appartenenze precedenti e rifarti in base alle richieste francesi. Evidentemente questo non è un modo di salvaguardare la diversità, bensì è un modo di cancellarla, no? Quindi ci sono delle strategie, e spesso e volentieri, vi faccio presente, il processo di socializzazione tutto è stato accusato di questo. Perché evidentemente la potenzialità di distorsione della crescita di qualcuno vi è insita, in un certo senso. No? Vuol dire che io posso tendenzialmente allevare generazioni e generazioni secondo una prospettiva di vita che ho deciso io. Quindi posso distorcerne le menti, posso raccontare loro un sacco di panzane, come per esempio, vi ricordo, diceva Marx, no? La falsa coscienza si manifesta anche attraverso una socializzazione forzosa, in questo caso viene definita. Quindi chiaramente Marx non vedeva bene il processo di socializzazione né la figura dello Stato in generale, perché li considerava entrambi strumenti di oppressione. Il problema però è di nuovo un problema di out-out o di et-et. È vero che il processo di socializzazione può essere in qualche misura distorto, probabilmente è una delle sue caratteristiche fondamentali, ma è altrettanto vero che non si può prescindere dal processo di socializzazione. Noi non nasciamo con delle idee innate, noi non nasciamo con un corredo che ci fa essere italiani a prescindere dal fatto che si stia in Italia o meno. Noi siamo, come abbiamo detto, estremamente ricettivi alla nascita, siamo estremamente privi di tratti caratterizzanti, c'è bisogno di qualcuno che aggiunga questi tratti. Evidentemente dov'è uno dei problemi? Nel fatto che questo aggiungere tratti non è semplicemente un fenomeno razionale. Noi abbiamo costruito spesso e volentieri l'educazione esattamente come una trasmissione di contenuti razionali, dimenticando che invece c'è tutto un altro versante, c'è tutto il discorso dei valori, c'è tutto il discorso delle appartenenze, c'è tutto il discorso dell'etica che in qualche misura deve essere tramandato, deve essere costruito o engrammato all'interno dei nuovi nati. Cosa che è più semplice rispetto a coloro che vengono da altre socializzazioni, perché vi renderete conto che una tabula rasa è più facile da scrivere che non una tavola già scritta in un'altra lingua, lì c'è un po' da dibattere, e poi soprattutto che la metafora dello scrivere da questo punto di vista lascia un po' il tempo che trova, forse andrebbe meglio il tatuaggio, non lo so, bisognerà riflettere anche su questo. Però comunque uno dei punti, una delle questioni quindi con le quali ci confrontiamo è esattamente questa, cioè da socializzare coloro che arrivano. Abbiamo detto che la socializzazione alla francese è una socializzazione assimilatrice, ma è anche comprensibile e pensabile che ne esistano altre che, per esempio, informandosi al discorso delle TET, come abbiamo appena detto, preservino, conservino e facciano sì che la differenza diventi una ricchezza. Credo di avervi già detto che l'intercultura non è un gioco da ragazzi. Credo che forse cominciate a rendervi conto del perché, perché nel momento in cui io sono stato messo in forma da una cultura, vuol dire che io partecipo di quella cultura a livello viscerale, a livello di convinzioni intime, a livello di movimenti e di scelte etiche, e arrivare in un'altra cultura vuol dire venir messi in crisi, perché i fondamenti dell'identità sono quelle cose. Noi non siamo astratti dal contesto, noi viviamo nel contesto e ne diventiamo parte, quindi gran parte di ciò che siamo è anche dovuto al processo di socializzazione. Veder messo in crisi questo modello vuol dire veder messo in crisi se stesso. Ecco perché l'altro ci spaventa. L'altro ci spaventa sempre, ci spaventa anche quando fa parte dei nostri. Però, come abbiamo detto, se vi ricordate, il primo a priori di Simmel ci dice che noi ragioniamo per tipi inizialmente, quindi è chiaro che un tipo che ha molte caratteristiche in comune con noi ci permette un contatto più semplice, anche se comunque resta l'alterità. Vi ricordo Billy Joel, lo straniero, le maschere, eccetera, no? Però, nel momento in cui io invece devo inquadrare, comprendere qualcuno che non ha nulla di quello che io trovo normale avere, che ha la pelle di un colore diverso, che ha l'odore di un colore di un altro tipo, che ha un profumo diverso, che parla una lingua che non capisco, ecco, tutto questo è problematico. Non razionalmente, oddio, spesso e volentieri anche razionalmente, però è un problema di pancia, è un problema di reazione istintiva alla minaccia. Perché che vuol dire? Vuol dire che se può esistere qualcuno così radicalmente diverso da me, i miei fondamenti non sono così solidi. Potrebbero essere diversi, io potrei essere diverso. C'è tutta una catena di connessioni e di ragionamenti che deriva dall'incontro con l'alterità che la rende comunque un'esperienza forte. E quindi dover avere a che fare con l'altro, quello con la A maiuscola, è qualcosa a cui bisogna prepararsi. E io credo che uno dei principali scopi di questo corso possa essere quello. Visto che viviamo in un mondo di migrazioni dove non credo che le cose cambieranno, anzi, probabilmente aumenteranno i ritmi, aumenteranno i motivi anche dell'emigrazione e dell'immigrazione. Tenete presente che attualmente, cosa che non so se vi ho detto, ma vi invito a riflettere, a fare un piccolo sforzo di empatia in questo caso. Vi siete mai chiesti cosa dovrebbe capitarvi perché voi vi imbarchiate su un gommone con altre 400 persone dopo aver traversato il deserto a piedi, eccetera, 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 e andiate in un posto dove sapete che non siete ben accolti? No, perché noi ogni volta sembra che questi vengano a fare una gita. Ecco, pensate invece cosa vi dovrebbe essere capitato per dover fare una cosa del genere. Quindi ci sono emergenze umanitarie serissime a monte di questa situazione, ci sono carestie, ci sono epidemie, anche se, e diciamolo una volta per tutte, se no qui, come dire, le voci partono, l'Ebola no, no, perché qui pare che l'ultima è che arrivano quei barconi, non solo, ma c'hanno pure l'Ebola, ecco, gli mancava solo questa, così abbiamo finito, però l'Ebola per tempistica non è compatibile, cioè quelli che fossero malati sarebbero morti da mo'. Non è bello dirlo, però perlomeno quelli che arrivano all'Ebola non ce l'hanno. Quindi evitiamoci di mettere quest'ulteriore questione da untori sulla testa di questi poveracci. Quindi, dicevamo, ci sono una serie di emergenze, ma ce ne sono altre che stanno arrivando di queste emergenze. Ci sono dei movimenti geopolitici, come probabilmente avrete sentito, per esempio in Ucraina, no? Ci sono stati che implodono, stati che esplodono, stati che scompaiono, e normalmente quando questo accade qualcuno paga pegno per le dinamiche di cui stiamo parlando adesso, no? Perché le compagini che formano uno stato improvvisamente si accorgono di non essere gruppi in comunicazione, ma si accorgono di essere gruppi opposti, e quando due gruppi sono opposti uno vince e l'altro perde. Non ci sono alternative, la cosa è piuttosto semplice: se sei parte di quello che perde scappi, se no ti ammazzano. Facile, siamo rimasti ancora abbastanza brutali da questo punto di vista. Quindi questi sconvolgimenti geopolitici non fanno che aumentare il numero di coloro che scappano, per un verso o per l'altro. Ma poi ci sono le emergenze ambientali. Non so se qualcuno va avvisato nella stupefazione che il clima sta cambiando radicalmente. Possiamo essere sicuramente coautori del cambiamento, ma probabilmente c'è qualcosa di più. Il che vuol dire che si stanno sciogliendo le calotte artiche e si sta alzando il livello dei mari. Il che vuol dire che ci sono un sacco di stati che stanno scomparendo. Non perché c'è qualcuno cattivo, ma semplicemente perché stanno andando sott'acqua. Ci sono arcipelaghi interi che sono in via di estinzione, che stanno andando sotto, perché se si alza il mare, evidentemente, no, le terre. E questo non significa semplicemente che qualche sparuto gruppo di sfigati indigeni prima o poi arriverà a bussarci alle porte, ma significa che probabilmente entro 50 o 60 anni ci saremo persi una buona parte dell'attuale fascia costiera. L'attuale fascia costiera è uno dei posti più occupati e abitati del pianeta, quindi ci saranno probabilmente milioni di persone che dovranno spostarsi. Quindi non è che stiamo prevedendo un futuro particolarmente divertente, né particolarmente semplice, e credo che sarebbe opportuno, da questo punto di vista, ragionare nei termini della gestione di questa situazione. Non facendo i muri, perché i muri non servono a un accidente, bensì imparando a incontrare quelli che arrivano, a vedere se per caso il loro arrivo può essere considerato come un bene e non come una iattura, come siamo tendenzialmente portati a fare. Quindi l'estraneo, abbiamo visto, è questa figura che in qualche misura ci spaventa, ci destabilizza, perché è portatore di un'altra cultura, perché vi ricordo che le culture si incarnano, quindi non c'è una cultura così, la cultura è qualcuno che ha recepito dei valori, dei modi di fare, delle lingue, eccetera, eccetera. E però appunto l'estraneo può essere accolto, può essere modellato, può essere reso parte della compagine. Non a caso, forse avrete sentito, che ci sono tutti questi dibattiti sul fatto se i figli degli immigrati, le seconde e terze generazioni, si possano considerare italiani. Da un punto di vista sociologico, assolutamente sì, perché la loro socializzazione ha avuto comunque luogo in Italia, anche se la famiglia è comunque un'agenzia di socializzazione molto potente, ma anche l'ambiente lo è. Cioè, tu non vivi, no, dentro casa tua murato, tu esci, tu hai contatto con un'altra gente, vai a scuola, vedi la televisione, quindi di fatto tu da un punto di vista di dinamiche culturali sei italiano come tutti gli altri che sono nati da queste parti. Poi però c'è un'altra figura che non è così semplice da gestire ed è lo straniero. Lo straniero è un È una delle figure che Simmel ha studiato di più oggettivamente, il che rivela anche qui una certa particolare sensibilità da questo punto di vista. Lo straniero è l'estraneo che però non vuole cambiare. Come vi dicevo, l'estraneo deve anche essere disposto in qualche misura a farsi socializzare. Lo straniero no. Lo straniero è parte di una cultura ed è fieramente parte di una cultura, quindi non è disposto a cambiare, non vuole lasciarsi un passato alle spalle e ricominciare come probabilmente potrebbe l'estraneo, ma vuole avere rapporti con la cultura nella quale arriva. Ok? Quindi di fatto rimane una figura utile, una figura ambigua per molti versi. Perché? Perché ha due culture a disposizione, la sua e quella locale che nel frattempo ha imparato e con la quale interagisce. La figura del mercante è una figura tipica da questo punto di vista, no? È la figura dell'ambasciatore in qualche misura, la figura di colui che porta la ricchezza della sua cultura in modo comunque consapevole, in modo cosciente, in modo anche disposto alla condivisione. Quindi lo straniero da questo punto di vista è senz'altro una ricchezza, però evidentemente questo voler rimanere altro può suscitare una serie di reazioni anche negative, evidentemente, no? Lo straniero è uno dei primi che pagano pegno quando ci sono disordini, quando ci sono problemi, quando ci sono epidemie, quando ci sono assassini, no? In tutti i casi in cui l'ordine viene turbato, normalmente la folla se la prende con certe tipologie e gli stranieri spesso e volentieri ne fanno parte. Perché? Perché appunto non sono parte di, sono costantemente in contatto, ma conservano la loro diversità, laddove abbiamo detto l'estraneo è disposto, può essere disposto evidentemente, non necessariamente, ma può essere disposto a diventare parte del gruppo. Lo straniero no, lo straniero è una figura tensiva, è costantemente in un dialogo di opposizione e cooperazione col sistema nel quale si è inserito in qualche modo, anche se marginalmente, abbiamo detto. Grazie a questa dinamica, a questa dialettica, è in grado anche spesso e volentieri di fare da tramite culturale, è un'agenzia di socializzazione piuttosto importante. Perché? Perché ti mette a disposizione il suo sapere in modo appunto cosciente. Non devi inventartelo, te lo racconta, ti spiega come funzionano le cose da lui, ti spiega quali differenze ci sono, ti dice se un comportamento è più intelligente o meno a suo giudizio nelle due culture. Quindi in qualche misura è un catalizzatore di cambiamento e anche per questo può essere una figura non particolarmente ben vista, perché noi abbiamo dei neofiliaci e dei neofobici all'interno delle società, ovvero sia gente che adora il cambiamento e gente che teme il cambiamento. E lo straniero è una figura che porta comunque il cambiamento. Quindi, da questo punto di vista, appunto, crea una serie di dinamiche estremamente interessanti che appunto Simmel ha esaminato puntualmente ed estensivamente in una serie di scritti molto nota. La terza figura della quale ci occupiamo invece è il demarginato, se non vado errato, il quale, come dire, è uno degli aspetti meno belli della vita dei gruppi. Ora, io credo che tutti voi abbiate fatto parte di un gruppo di amichetti, di un gruppo del cortile, del parco, del muretto, del baretto, di quello che vi pare. Ecco. Quindi, se uno fa mente locale, normalmente si ricorda con grande gioia tutti quei momenti in cui era con gli amici, eccetera, eccetera, ma si ricorda pure che c'era qualcuno sullo sfondo. Perché normalmente nei gruppi non sempre si è tutti quanti amici e vicini, no? Nei gruppi c'è qualcuno che vorrebbe entrare ma che non fai entrare. Per motivi, anche lì, oggettivi, soggettivi, razionali, emotivi, ne abbiamo quanti ne vogliamo, ti è antipatico, non ti piace come si comporta, ti si è piazzato sull'anima dall'inizio e hai deciso che gli avresti fatta pagare, ci sono un sacco di dinamiche poco ovvie e trasparenti nei rapporti interpersonali. E l'emarginato paga il pegno, no? L'emarginato magari fa parte di uno strato sociale non coerente col resto del gruppo. quante volte prima, adesso non so, ma prima si diceva tu non devi giocare con quel bambino, perché? Perché magari è figlio di tossici, perché è figlio di poveri, perché è figlio di persone non grate e non desiderate, no? Di altri emarginati, quindi come vedete si tratta di stigmi che si sommano spesso e volentieri. E il non giocare con quel bambino configura evidentemente una situazione estremamente dura, estremamente di grande sofferenza. Perché? Perché il bambino vorrebbe, no, l'emarginato vorrebbe far parte. Questo è il problema, perché l'emarginato vorrebbe anche lui avere un'appartenenza, vorrebbe anche lui avere degli amici, vorrebbe anche lui essere parte di qualcosa, e invece il gruppo lo respinge o lo mette ai margini. Questo è un po' da vedere. Spesso e volentieri all'interno del gruppo qualcuno ha rapporti con l'emarginato, qualcuno no. Qualcuno detesta l'emarginato, qualcuno lo sopporta. Comunque l'emarginato è una figura di contorno per molti versi. È una figura che però configura allo stesso tempo un disequilibrio, configura delle situazioni problematiche, configura delle potenziali crepe all'interno del gruppo. Perché vi dicevo che questo è interessante da un punto di vista anche di disegno in qualche misura del gruppo? Perché esistono delle strumentazioni, delle metodiche in sociologia che permettono di studiare effettivamente la configurazione dei gruppi. Che vuol dire questo? Vuol dire che nei gruppi informali, come nei gruppi formali, una forma di gerarchia e una forma di creazione dei ruoli esiste. Abbiamo detto, in un gruppo di amici non ci sono regole, non ci sono regolamenti, non ci sono manuali. È vero, però comunque all'interno del gruppo di amici esistono dei ruoli che possono non essere scritti col timbro, ma comunque sono piuttosto evidenti, no? Quindi abbiamo per esempio di solito un leader, abbiamo dei gregari del leader, abbiamo quella che viene chiamata l'eminenza grigia, abbiamo dei membri a pieno titolo, abbiamo dei membri sub iudizio, abbiamo degli emarginati. Ed è importante tracciare spesso e volentieri questi schemi, perché, che si voglia o meno, questo discorso si replica anche nei gruppi formali. Cos'è un gruppo formale, abbiamo visto? Un gruppo formale è un gruppo che ha una struttura, che è soggetto a regolamenti e a burocrazia, spesso e volentieri. Quindi, di solito, nel gruppo formale i ruoli sono ben definiti. C'è il capo, ci sono i sottocapi. Non so se avete mai visto l'organigramma di una grande azienda. No, c'è una palla qui, poi ci sono tre che rispondono a quella palla, poi ci sono altri quattro che rispondono a ognuna delle sottopalle, tutto un giramento di palle, come si dice, però di fatto ci dà l'idea, no, della catena di comando e della gerarchia interna. Più sei in alto, come abbiamo già detto, e meglio stai. Di solito quello che è in cima, la palla più totale, è il CEO, il Chief Executive Officer, no? Quello che viene spesso e volentieri menzionato anche nei serial oggi, o amministratore delegato, insomma, in modo un attimo più italiano. Allora, che vorrebbe dire questo? Che questo schema è quello che ci descrive le interazioni, le obbedienze, le appartenenze e via discorrendo. Però spesso e volentieri capita che questo schema non sia coerente con lo schema della sociometria informale. Perché, come abbiamo osservato più volte, noi, pur rivestendo un ruolo all'interno di un gruppo, non smettiamo di essere anche altro. Noi siamo costantemente il capo del gruppo e, per esempio, un vigliacco. Può succedere. Può succedere tanto che questi studi nascono esattamente nella Seconda Guerra Mondiale per capire come mai alcuni squadroni aerei americani funzionavano molto meglio di altri. E i ricercatori si pongono la questione. È vero? C'è coerenza? Perché in certi gruppi i piloti rispondono senza nessun problema ai comandi del capo, in altri invece ritardano, contestano, fanno finta di niente, eccetera, eccetera, eccetera. E cominciano a ragionare in questi termini, quindi nei termini di figure informali all'interno del gruppo. E questo cosa rivela? Rivela che negli squadroni dove ci sono problemi, di solito il leader non è il leader. Il leader formale non è il leader riconosciuto. E quindi la sua autorità evidentemente non è sufficiente a tenere in equilibrio situazioni problematiche come quelle di missioni dove rischi la vita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro, come vedete, che tra l'organigramma e il sociogramma può benissimo non esserci coerenza. E se non c'è coerenza tra l'uno e l'altro, c'è un problema organizzativo di non piccola entità. Perché è evidente che laddove gli ordini in un ordinamento gerarchico vanno eseguiti per definizione, in un certo senso, laddove questi ordini però vengono in qualche modo corredati dall'autorevolezza e dal prestigio di chi li dà, hanno un'efficacia. Laddove vengono invece, come dire, eseguiti nonostante il disprezzo che si prova per chi li emana, la questione è completamente diversa. Come vedete, perciò, anche quando parlerete di organizzazione con la professoressa Garzi e quando sentirete ad ogni modo sul posto di lavoro, spesso e volentieri, fare tutta una serie di ragionamenti molto lineari ed astratti sugli obblighi, le appartenenze, le obbedienze e via discorrendo, tenete presente che sono delle astrazioni che spesso e volentieri non collimano poi con la realtà. È molto bello dirlo, ma nella prassi poi non accade. Nella prassi può accadere che un personaggio che nell'organigramma riveste una posizione subalterna sia di fatto quello al quale invece tutti si rivolgono perché sanno che è un personaggio di valore. In tutti i film di guerra, i serial di guerra, c'è il sergente maggiore, no? Che spesso e volentieri è molto più importante dell'ufficiale, perché l'ufficiale è una figura che viene spostata, arriva dall'accademia, non ha un'esperienza di guerra. Il sergente maggiore ormai è un veterano e quindi l'ufficiale conta come due di briscola. È un problema, evidentemente. Però è anche un fenomeno col quale bisogna in qualche misura convivere, perché bisognerà dare anche all'ufficiale il tempo, ovviamente, di diventare un veterano, sempre che qualcuno non gli spari prima, evidentemente. Questo è un altro discorso. Quindi, come vedete, perciò la questione è interessante. Il sociogramma normalmente misura la popolarità di coloro che fanno parte del gruppo in termini di rapporti che hanno con gli altri, cioè ognuno viene in qualche misura rappresentato dalla solita palla, perché in questi discorsi le palle ormai sono delle ellissi più che delle palle, e a seconda dei contatti che si hanno con gli altri e della direzione di questi contatti si decide chi è il leader, chi è l'eminenza grigia, chi è il gregario e via discorrendo. Evidentemente il leader è colui che ha più frecce in entrata, tutto sommato, laddove l'eminenza grigia è il solo a cui il leader dà retta. Quindi il leader si configura come una palla in cui arrivano tante frecce, ma ne esce una sola, e questa va all'eminenza grigia, che di solito è defilato, saprete tutti, no? Presumo le figure storiche di Richelieu, per esempio, di tutti i vari consiglieri, Mazarino, in quel periodo andavano per la maggiore. E di tutti i vari consiglieri che poi di fatto sono coloro che fanno la politica o comunque i comportamenti dei grandi uomini. Queste eminenze grigie sono molto importanti, evidentemente, perché se io dovessi influenzare un gruppo, se io dovessi fare in modo che un gruppo faccia qualcosa, dovrei sapere a chi rivolgermi. Se io mi rivolgessi semplicemente al capo senza aver constatato o scoperto se il capo ha un consigliere, probabilmente perderei il mio tempo. Io dovrei rivolgermi al consigliere. Questo anche per farvi capire un po' come funzionano i rapporti di lobbying. Non so se sapete di che si tratta. Bene. Avrete letto la parola lobby da qualche parte, le lobby BY. Ecco. Le lobby sarebbero dei salotti fondamentalmente o dei corridoi, però la parola si è spostata da questi ambienti a rappresentare quello che accade in questi salotti, in questi corridoi. Ovvero sia un sistema di pressione su organi decisionali. Che vuol dire? Vuol dire che ci sono alcuni personaggi che si fanno portavoce di gruppi di interesse e si rivolgono ad altri personaggi per far sì che i loro interessi vengano, come dire, portati avanti, vengano protetti, vengano incrementati e via discorrendo. Questo è un fenomeno che nelle democrazie mature è estremamente diffuso, anche se è un fenomeno a dir poco contraddittoriale. Perché? Perché le lobby spesso e volentieri agiscono non semplicemente attraverso moral suasion o scambi di informazioni, ma agiscono attraverso la corruzione. Il problema è che devi sapere chi corrompere. O devi sapere a chi rivolgerti. Ecco perché il sociogramma è particolarmente importante da questo punto di vista, perché un lobbista è qualcuno che è bravissimo nei sociogrammi organizzativi, cioè bravissimo a sapere a chi deve parlare per ottenere un certo risultato, perché non è detto, spesso e volentieri, che l'organigramma ufficiale gli dica effettivamente chi è quello che ha voce in capitolo. Quindi il lobbista è qualcuno che conosce le persone giuste nei posti giusti ed è in grado in qualche misura di influenzare un certo processo decisionale. Per esempio, negli Stati Uniti le lobby sono fondamentali, sono parte riconosciuta del sistema, disciplinate in certi modi. Non so se qualcuno di voi sta guardando House of Cards. House of Cards, l'ultimo serial, quello con Kevin Spacey alla Casa Bianca. Sarebbe opportuno, anche perché Renzi ha detto di studiarlo per i propri dirigenti di partito, quindi figuriamoci a che livelli siamo. In House of Cards c'è un personaggio che è un lobbista, quindi è proprio perfettamente disegnato da quel punto di vista, con tutte le sue appartenenze e non appartenenze e difficoltà di lealtà, diciamo, in linea di massima. Però è un personaggio che merita di essere considerato e compreso, perché ce ne sono parecchi. Non so se avete sentito parlare di Luigi Bisignani, se avete sentito parlare del gran maestro Gelli e tutta la parte di storia d'Italia recente. Ecco, questi sono personaggi che fanno esattamente questo tipo di lavoro, no? Quelli che noi chiamiamo faccendieri, tanto per dare il tono del discorso, diciamo, in Italia non c'è una particolare stima per questi signori, mentre altrove, per esempio a Bruxelles, per l'Unione Europea, eccetera, eccetera, i lobbisti sono gente che lavora, professionisti stimati, anche particolarmente ricchi, quindi potrei esortarvi a pensarci. Se avete delle abilità relazionali potrebbe essere un lavoro interessante. Dunque, che ora è? Ok, facciamo 5 minuti di break. Allora, domande su quello che abbiamo detto finora? Chiarimenti, obiezioni, meditazioni, riflessioni, polluzioni, cose? Di grande soddisfazione. Vabbè. Allora, esaurita la questione delle figure e della sociometria, riprenderei un momento il discorso della moda, perché è un attimo più impegnativo di quanto non si sia detto finora. Ci sono coinvolte una serie di cose abbastanza interessanti e tra l'altro ci permette anche di capire un po' meglio quello che accade, visto che la moda è una delle forze più importanti della nostra società e del consumismo. Allora, cosa dice Simmel? Che la moda è uno di quegli aspetti che potremmo definire di nuovo contraddittoriali e che mandano in cortocircuito, aggiungerei, la possibilità di descrivere attraverso l'out-out. Perché che succede? Che quando tu aderisci ad una moda, allo stesso tempo sposi l'appartenenza a un qualche gruppo e respingi l'appartenenza ad altri. E sono due aspetti che non sono scindibili, non puoi accedere soltanto ad uno di essi, ma nello stesso gesto compi le due mosse. Quindi ecco perché contraddittoriale, perché c'è una tensione costante nelle dinamiche in-group, out-group, di nuovo. Tu, quando aderisci a questa moda, lo fai principalmente per entrare a far parte di un certo gruppo o lo fai contro qualcun altro? È difficile riuscire, no, diciamo che non è possibile riuscire a stabilire quale delle due, perché allo stesso tempo tu realizzi entrambi i tuoi fini. E il discorso della moda è piuttosto rilevante, soprattutto perché ha un ritmo che per noi è abbastanza noto, è abbastanza risaputo e perfino familiare per certi versi, perché la moda ha il famoso andamento a dente di sega, no? La moda aumenta fino a un certo punto, poi improvvisamente scompare. Non è una cosa ciclica, non è una cosa lenta, bensì a un certo punto scompare, finisce. Perché? Perché la moda serve esattamente a questa dinamica che vi ho appena descritto, ovvero sia la moda serve a distinguersi. abbiamo già detto che la distinzione è uno degli elementi fondanti, no? Mettete questi ragionamenti in sistema con quello che abbiamo detto sullo status, sul riconoscimento di status, sulle dinamiche di gruppo, eccetera, eccetera, e scoprirete che la moda di fatto è un meccanismo fondamentale di queste delle dinamiche stesse. Perché? Perché appunto io attraverso la moda segnalo delle appartenenze, dei gusti, degli interessi, la disponibilità a far parte di qualcosa, eventualmente perfino ad impegnarmi, e ho bisogno per questo di essere riconoscibile. Quindi vuol dire che la moda deve essere quantitativamente contenuta per funzionare. Nel momento in cui tutti accedono a una moda, non serve più a quello che è il suo scopo fondamentale, perché se tutti hanno un certo tipo di braccialetto, avere o meno quel tipo di braccialetto non è rilevante, non dice più niente a nessuno, e improvvisamente quel braccialetto scompare e viene sostituito con un'altra, con una coccarda, con un foulard, con un paio di pantaloni, con un tipo di scarpe, quello che vi pare. Vi ricordate che abbiamo parlato del sistema degli oggetti, quindi chiaramente la cosa può essere declinata anche in uno stile di abbigliamento, in uno stile di capelli, in tutto quello che volete, non è puntuale. Anche qui la questione si è evoluta come status symbol, prima c'erano degli oggetti, poi dei sistemi di oggetti, poi degli stili di vita. Però di fatto è lo stesso ragionamento identico: nel momento in cui uno stile di vita dovesse divenire appannaggio della gran maggioranza di un gruppo, non sarebbe più uno stile di vita, sarebbe lo stile di vita, e quindi se tu volessi distinguerti dovresti adottarne un altro. Ok? E questo spiega anche perché la moda sia ciclica, no? I revival, io divento di moda una volta ogni 15 anni più o meno. Pelato e col pizzo, normalmente c'ha 15 anni, scompare 15 anni, poi improvvisamente tutti uguali, poi improvvisamente riscompare, eccetera, eccetera. Quindi sono cose abbastanza note. Perché? Perché appunto c'è in questa ciclicità della moda anche un elemento di rassicurazione, perché in qualche misura è un recupero del passato. Pensate, arrivava agli anni 70, che sono appena finiti recentemente, tutte queste cose, quindi pantaloni di un certo taglio, scarpe di una certa foggia, camicie di una certa foggia anche loro, e via discorrendo. Tutto questo riattualizza qualcosa che era un canone di un certo momento e lo rende di nuovo vicino, per cui in quel momento, quando c'è questo revival, tornano tutti i prodotti, tutte le arti, le musiche, eccetera, eccetera, di quel periodo, si organizzano feste ed eventi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per certi versi questa ciclicità è anche piuttosto rassicurante, no? Oltre al fatto che se uno ha un guardaroba piuttosto capace può tenere i vestiti da parte e rimetterseli dopo 10 anni, perché è di nuovo sulla cresta dell'onda, però a parte questo. Quindi, come vedete, la moda è un meccanismo fondamentale della nostra società. Ma non solo, dice Zimmer. La moda è anche un ausilio alla costruzione dell'identità. E qui abbiamo una serie di, come dire, pareri discordanti, perché per esempio Mongardini cita invece il problema della fuggevolezza e della non durata, no? Quindi della superficialità della questione, che è vero evidentemente, però anche qui dobbiamo fare un ragionamento a tête. Abbiamo detto che la moda è transitoria, quindi configura necessariamente un impegno economico. Non è casuale, come vi dicevo, che i ritmi della moda aumentino. Aumentano perché rendono più semplice vendere le mode successive, naturalmente. Quindi c'è evidentemente un motivo anche economico a monte. Però, dice Simmel, non è così ovvio, no? Perché abbiamo appena detto che l'originale, il diverso, è inquietante. Allora la domanda è: io voglio essere diverso in modo esagerato, cioè in modo appariscente, in modo affermativo, assertivo, oppure preferisco vivere la mia diversità in modo tranquillo, senza dover avere attriti con gli altri, senza essere additato mentre vado per strada, eccetera? E Zimmer dice: soprattutto per la prima fase di costruzione di sé è opportuno mantenere, dissimulare in qualche modo la propria originalità. Perché? Perché per reggere il confronto con l'esterno devi essere piuttosto solido. Se tu vuoi affermare la tua originalità, la tua diversità, devi resistere all'eventuale sanzione, al dileggio, allo sfottò, anche eventualmente alla violenza, no? Pensate a coloro che decidono di fare coming out quando sono omosessuali oppure in altre situazioni di questo genere. Ovviamente non ha a che fare con la moda questo, però formalmente è accettabile come discorso. Allora, che succede? Che io posso proteggere la mia originalità aderendo alla moda. E dice Simmel, questa cosa è anche molto economicamente funzionale. Perché? Perché mi risparmio energie. Perché se io compro i pantaloni che portano tutti, compro la giacca che portano tutti e me la metto, non devo stare a pensare cosa mi metto, cosa non mi metto. Io quel tipo di oasi personale la posso dedicare alle mie attività, a ciò che secondo me è importante. Non so, studio i funghi, studio i coleotteri. È quello che mi soddisfa, però è un'attività che di per sé tende a renderti un attimo strano. Allora, se io invece sono dissimulato come un membro del gruppo normale, senza nessun grillo per la testa, senza nessuna particolare perversione, ossessione o passione, allora posso vivere nel gruppo tranquillamente, senza che nessuno mi dica niente e farmi gli affari miei. Quindi in questo caso che succede? Che la moda diventa una maschera di normalità. E mi permette di consolidarmi pian piano fino a quando non posso uscire di casa truccato con le calze a rete, coi tacchi o vestito da supereroe o quello che vi pare, fondamentalmente, no? E questo è il punto. La moda aiuta a sembrare parte del gruppo, è uno strumento di conferma dell'appartenenza che non mette in allarme gli altri, disinnesca l'alterità. Nel momento in cui tu, appunto, non ti vesti in modi particolari, non scegli oggetti di foggia strana, non vai in giro con una tartaruga al guinzaglio come facevano i blasé francesi nel XIX secolo, a quel punto tu sei uno che passa inosservato e quindi nessuno ti interpella, nessuno ti chiede conto, nessuno ti picchia, nessuno ti stigmatizza e tu puoi anche fare ciò che credi. Faccio presente che la gran parte dei comportamenti, questo lo possiamo ovviamente declinare anche dal lato negativo. La gran parte dei serial killer e di coloro che fanno danni e fanno male non è che va in giro con la scritta serial killer, no? È una persona normale. Quando tu vai a intervistare i loro vicini di casa, dicono: beh, ma tutto regolare, non ha mai fatto niente, si comporta come tutti. Grazie. Come fai a essere dissimulato se non così? Se andassi in giro con ascia sanguinante, tutti direbbero: c'è qualcosa che non va. A parte forse il 31 ottobre potrebbe essere lecito, però, no? È chiaramente. Come dice Terry Pratchett, non so se qualcuno di voi abbia mai letto Terry Pratchett, uno dei personaggi del mondo disco è la morte, che dice: io adoro Halloween perché è l'unico giorno in cui posso andare in giro senza maschera, perché chiaramente sta col mantello ed è uno scheletro che non riesce a ridere granché. Quindi, insomma, ci sono questi momenti particolari, ma il resto del tempo si tende ad essere normali. Okay? E questa normalità non è necessariamente noiosa, non è necessariamente frustrante, ma è un aspetto del nostro essere. Come vi dicevo tempo addietro, voi siete quelli del lunedì mattina o quelli del sabato sera? Il problema è questo, no? Il lunedì mattina sei normale, hai tutti i vestiti soliti, non ti sei messo niente di particolarmente stiloso o eccitante, però sei quello che sei, normalmente nessuno ti nota. Se ti vestissi il lunedì mattina come il sabato sera, uno comincerebbe a avere dei problemi. Direbbe: questo che gli passa per la testa, dove va girando? Ecco. Quindi questa è decisamente la meccanica. Per cui, come vedete, da un certo punto di vista, laddove si acceda a questa idea simmeliana della costruzione del sé, che è un brutto termine ma che adesso spieghiamo un po' meglio, la moda è un altro degli strumenti che la cultura ci mette a disposizione per facilitarci i compiti. Perché appunto abbiamo visto questo, che noi con l'alterità abbiamo dei rapporti difficili. Quindi, a meno di non voler esacerbare questo conflitto, il conflitto che deriva dalla propria alterità, è opportuno e saggio dissimularla. Si va in giro sotto mentite spoglie la gran parte del tempo nella società. E questo sarà quello che Maffesoli chiama astuzia del sociale. Quando andrete a leggere il mio libro, l'ultimo capitolo è dedicato a questo discorso. Astuzia del sociale cos'è? È esattamente fingere di essere qualcos'altro, fingere di essere ciò che ci si aspetta che tu sia, non soltanto dagli altri, ma anche dalle istituzioni, per esempio. Quindi non so, mi vengono in mente, per esempio, tutti i casi di mafiosi che hanno fondato dei movimenti contro la mafia, tanto per dirne una, no? Tutti i casi dei corrotti che hanno denunciato qualcuno per corruzione, tutti coloro che in qualche modo fanno finta di essere altro, perché? Perché ti aspetti e valuti l'altro che può essere in quel momento il tuo obiettivo. Quindi noi di solito facciamo questo, fingiamo di essere studenti ligi, fingiamo di essere figli e figlie obbedienti, fingiamo tante cose spesso e volentieri, ed è parte del nostro stare nella società. Ecco perché uno degli imperativi come la trasparenza cartesiana è un imperativo complicato, perché se voi ci pensate vi renderete conto che la gran parte del tempo noi andiamo avanti sotto mentite spoglie, non siamo quasi mai noi stessi, al di là del fatto che decidere cosa sarebbe sto noi stessi è complicato, ma spesso e volentieri comunque non lo fa, pur avendo una qualche idea, non la mettiamo a disposizione degli altri, fingiamo di essere tranquilli, fingiamo di essere riservati, fingiamo di studiare, di lavorare con passione, tante volte capita e tante volte è opportuno farlo, oltretutto non è necessariamente che ci sia del dolo coinvolto, però di fatto per poter fare in modo che le nostre singole individualità non collidano costantemente le une con le altre c'è bisogno di una certa arte e quindi la moda, come vedete, rientra in quel discorso che abbiamo fatto l'altra volta degli a priori. Non è parte, ma comunque rientra in quel tipo di meditazione. Perché? Perché abbiamo visto che il modo per ammortizzare, secondo Simmel, questo immediato attrito che si genererebbe se non fossimo dissimulati è quello di preparare, di allestire dei tipi sociali, no? Noi col primo a priori ci incontriamo come tipi. Allora, io sono il docente e voi siete gli studenti, questo già ci permette un contatto. Non c'è sorpresa, non c'è nessuna particolare complicazione. Possiamo frequentarci, possiamo interagire senza timore. Poi è chiaro, come dicevamo la volta scorsa che ne abbiamo parlato, questo tipo di discorso può aprire a eventuali rapporti primari. Nel momento in cui ribadiamo la nostra conoscenza, nel momento in cui ci vediamo ormai da 30 e rotte ore. È chiaro che voi conoscete meglio me e quindi sapete qualcosa di più di chi sono al di là del docente. Io conosco, comincio a riconoscere alcuni di voi e comincio a sapere qualcosa di ciò che siete al di là dello studente. Però questo processo può avvenire esclusivamente perché è all'opera il primo a priori, ovvero sia perché all'inizio ci siamo, come dire, riconosciuti come parti dello stesso gioco, come ruoli nello stesso sistema. Ok? Però c'è il secondo a priori che invece rimescola un po' le carte e ci spiega anche in qualche misura il problema dello straniero di cui parlavamo, della canzone di Billy Joel, che tra l'altro è anche lo straniero di cui abbiamo appena parlato. E cosa dice il secondo a priori? Dice: non c'è nessun rapporto nel quale noi facciamo interamente parte. Madonna, Cristina, sto microfono è peggio del solito se Dio vuole. Sto microfono è un altro, ma ce ne ho due pure qui. Poco. Mi sa che si stanno scaricando le batterie in compenso. Proviamo a vedere se quello ha cominciato a lampeggiare. Ok, allora, voce da teatro. Allora, dicevo che. Microfoni sono strumento maledetto. Allora, dicevo, che dicevo? Ah, il secondo a priori, grazie. Allora, il secondo a priori dice questo, che noi siamo sempre contemporaneamente dentro e fuori da un rapporto sociale. Esiste quello che Simmel chiama l'oltre dal sociale, che è esattamente il motivo per il quale abbiamo parlato dell'essere umano come contraddittoriale. Vuol dire che Simmel è il primo, di fatto, a riconoscere che il nostro comportamento non è mai interamente razionale. Quindi ciò a cui noi aderiamo, ciò che noi facciamo, è comunque sempre controbilanciato, in qualche misura influenzato da ciò che non è socializzabile. E questo è importante tenerlo presente anche in futuro, quando parleremo appunto della socializzazione. Vi ho detto che la socializzazione avviene a tanti livelli. Però noi dobbiamo cominciare a pensarci come esseri complessi.
multidimensionali e a riconoscere che non abbiamo il controllo di tutti noi stessi. Noi abbiamo un controllo parziale di una parte più o meno significativa di ciò che siamo. Ok? Però rimane comunque sempre in atto, rimane sempre viva la nostra parte inconscia, la nostra parte non doma, la nostra parte non socializzata. Non è pensabile che l'uomo possa un giorno essere interamente socializzato, perché questo sarebbe stato, diciamo, il sogno, tra virgolette, della psicanalisi al momento della sua comparsa, quella di bonificare l'inconscio, perché questo inconscio veniva giudicato colpevole delle peggiori nefandezze, colpevole dei peggiori istinti, i famosi bassi istinti, quelli che tutti conoscete e che sono anche piuttosto divertenti, però continuiamo a chiamarli bassi, forse per un problema geografico, non so. Comunque, il problema è questo: noi siamo sempre interamente noi, che ci piaccia o meno o che ce ne rendiamo conto o meno. E Simmel dice quindi che se io non... Grazie Cristina.
Simmel dice quindi che se io non tengo presente questo, non riesco a capire il dipanarsi della gran parte delle relazioni sociali, perché le relazioni sociali sono sì influenzate spesso da la ragione, la strumentalità, l'interesse, eccetera, ma comunque sono sempre e costantemente anche, sottendono sempre e costantemente una tensione diversa, che è una tensione che origina appunto dall'incontro delle emotività, degli inconsci e di tutto ciò che noi di noi stessi non sappiamo. Quindi, come vedete, questo è in collegamento col primo a priori, ci descrive anche perché questo primo a priori è importante, perché il primo a priori è in grado di dissimulare quella parte che non solo noi non vogliamo far conoscere agli altri, ma che spesso e volentieri non conosciamo neanche noi. Tenetelo presente, Simmel dice con una bellissima frase: noi siamo frammenti di noi stessi, noi non siamo delle entità complete e definite, interamente definite, noi siamo spesso e volentieri i primi a sorprenderci, perché facciamo cose che non ci aspetteremmo, perché non ne facciamo certe che invece avremmo giurato che avremmo sempre fatto, perché frequentiamo gente, siamo attratti da altre persone, eccetera, eccetera, in modi che spesso e volentieri prescindono dalle nostre decisioni e dalle nostre volontà, ma che vanno a soddisfare delle altre esigenze delle quali non eravamo al corrente, che non avevamo riconosciuto, che non si erano rivelate. Quindi il secondo a priori parla di questo, ovvero sia ci dice: per comprendere il sociale io non devo limitarmi a comprendere il razionale e il palese, perché sono una parte. Laddove, per esempio, Durkheim, che invece era, come sappiamo, positivista e del tutto opposto a qualunque tipo di commistione, pretenderebbe di escludere l'inconscio dal pensiero sociologico. Durkheim dice che un qualunque pensiero sociologico nel quale compaia la psicologia è da buttare. Laddove Simmel dice: no, non è vero, la psicologia, o comunque il rapporto con l'inconscio e la nostra complessità strutturale in qualche misura sono fondamentali per capire la società. Se io faccio finta che non esistano, non capisco la società. E infatti, per esempio, Durkheim prende degli abbagli spaventosi sulla scorta di questo ragionamento, come vedremo per il caso della famiglia, per esempio. Quindi, secondo priori, esiste l'oltre dal sociale, l'uomo è sempre contemporaneamente, e questa parola abbiamo visto che è una parola fondamentale, l'uomo è sempre contemporaneamente all'interno e al di fuori della società. La sua parte socializzata è costantemente in dialogo, in rapporto, in tensione con la sua parte non socializzata né socializzabile, e il suo agire come esito deriva da questa tensione. Non è semplicemente ciò che decido che farò, ma è ciò che io vorrei fare che si integra o meno con ciò che tutto il resto di me ritiene importante, utile o necessario fare. Quindi l'essere umano è imprevedibile per molti versi, anche se, come abbiamo notato, attraverso tutti i determinismi dei quali ci stiamo occupando e che si stanno mettendo in atto nella società, noi cerchiamo di rendere l'essere umano prevedibile. La statistica, i big data di cui si parla, tutte le forme di determinismo assortito con le quali abbiamo a che fare, che sono il determinismo sociale, il determinismo genetico, il determinismo antropologico, fisiologico, genetico e via discorrendo, tutti questi sono dei modi per cercare di come dire, smorzare l'impatto con la diversità di ogni essere umano. Laddove, secondo me, questa diversità è il tesoro che tutti noi custodiamo e che quindi deve essere assolutamente gestita, portata alla luce, magnificata il più possibile. Quindi, che cosa intendiamo per determinismo? Determinismo è un modo di pensare che riduce la complessità di un fenomeno a un solo fattore significativo. L'abbiamo già visto col determinismo economico di Marx, no? Secondo Marx, tutto ciò che accade è fondato sulla economia. Fine. Tutta la varietà di ciò che noi vediamo è spiegabile in termini di economia. I determinismi antropologici sono dei sistemi simili che giustificano l'essere umano in base a un criterio principale. Quindi il determinismo genetico implica che noi ci si comporti come ci comportiamo per colpa dei nostri geni. Il determinismo sociale, che noi ci comportiamo come ci comportiamo per via dell'ambiente nel quale siamo nati. Il determinismo genitoriale, perché abbiamo avuto i genitori che abbiamo avuto. Insomma, ci sono tutta una serie di teorie che tendono a leggerci in funzione di qualcos'altro. Quello che però sfugge nella gran parte dei casi è che sì, è vero, questo è rassicurante perché mi permette di fare i famosi profili, no? Ogni volta che tu vedi uno, quello c'è avuto un'infanzia disturbata, il papà lo picchiava, la mamma batteva, impicci, imbrogli, eccetera, eccetera. È rassicurante. Il problema è che noi scompariamo. Cioè, se io sono frutto di ciò che hanno fatto i miei genitori, io dove sono? Non c'è più niente? Cioè, sono soltanto le interazioni dei miei genitori, quindi io potrei comparire eventualmente mio figlio. Cioè, la nostra realizzazione accade una generazione dopo, perché io in qualche misura sarò il padre di uno che a un certo punto sarà stato configurato da me, ma non è molto meglio che mi configuri da solo? Cioè, non è un po' esagerato ritenere che questa influenza sia così tanto importante? Sì, è importante, ma è una delle importanti influenze della mia vita. Come è importante l'influenza degli amici, come è importante l'influenza dell'ambiente, come è importante l'influenza dei geni. Ma non sono determinanti, e questo è il problema. A tutte queste va aggiunto qualcos'altro, ovvero sia io. Ci sono pure io là in mezzo, non c'è soltanto tutta questa influenza, anche perché su chi diavolo dovrebbe esercitarsi questa influenza se non ci fosse nessuno? No? Quindi, come vedete, se io devo immaginare il mio diventare soggetto, il mio crescere, il mio dispiegarmi, lo devo immaginare come un processo complesso, di nuovo, nel quale entrano a far parte molti fattori, ma che tutti quanti si integrano gli uni con gli altri, hanno un equilibrio dinamico, non sono così unidirezionali come vorrebbero i determinismi. E quindi io divento ciò che sono perché sono io che ho avuto quelle influenze e che quelle influenze sono stato capace di metabolizzare, di sconfiggere, di sfruttare al meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché ognuno di noi è un'opera d'arte ed è un unicum. Perché qualunque cosa io possa aver vissuto di simile agli altri, l'ho vissuta da me, non da lui. Non so se questo è chiaro. Cioè, il fatto che sia io a provare qualcosa, il fatto che sia io a fare un'esperienza e ad elaborare quell'esperienza, la rende unica, anche se tutti gli altri la vivono. Non so se questa cosa è chiara. E sarebbe opportuno che lo fosse, perché tende a restituire un certo fascino alla nostra vita. Noi non ci limitiamo a rifare quello che fanno gli altri, noi lo facciamo ogni volta ex novo. Capite? E come vedete, di nuovo, la dialettica della moda è presente in un certo senso, perché sì, mi sposo come tutti gli altri, ma mi sto sposando io, e mi sto sposando con una persona che è lei, e questo è unico. So se questa cosa è chiara. Non c'è un peso del gesto, c'è una presenza di due infinità, come dice Simmel. Nel momento in cui due infinità interagiscono è difficile riuscire a immaginare quale possa essere l'esito, perché noi siamo ricchezza, noi siamo qualcosa che è costantemente in divenire, siamo sempre ulteriori rispetto a ciò che siamo oggi. C'è una figura filosofica che descrive questo processo ed è quella di Bildung. Non so se avete mai sentito parlare del termine, forse quelli che hanno fatto il liceo potrebbero ricordarselo, perché esistono i famosi Bildungsroman, i romanzi di formazione, non so, i dolori del giovane Werther, tanto per dirne una, esatto, non è quello, figuriamoci, Novalis, i grandi autori, Goethe e via discorrendo, insomma, no? Ce ne sono quanti ne volete, non è casuale, giusto appunto, che quella fase culturale sia una fase estremamente affascinante. Perché? Perché propone per la prima volta un modello di sviluppo soggettivo complesso ed estremamente moderno, contro quelli che erano evidentemente gli status ascritti, perché ricordatevi che il Bildungsroman comincia a fine Settecento, il primo romanticismo, la Frühe Romantik, è della fine del Settecento, e c'è anche Goethe dentro, c'è anche, no scusate non Goethe, c'è anche Hegel addirittura, che poi diventerà uno dei principali oppositori dei romantici. E in questo ragionare dei grandi filosofi romantici, che sono giusto appunto Novalis, Schleiermacher, tanti altri grandi nomi di quel periodo, c'è il nocciolo di quello che siamo noi oggi. Tanto per dirvene una, il teorico fondante, colui che diciamo in qualche misura mette a sistema l'intuizione della Bildung, si chiama von Humboldt. E a Berlino c'è la Humboldt-Universität, perché l'ha fatta lui, che è diventata il modello delle università occidentali. Quindi di fatto le teorie della Bildung sono le teorie che hanno fatto diventare l'università quella che era fino a qualche tempo fa. Quella di adesso non la voglio manco prendere in considerazione, però diciamo che in qualche modo forse qualcosa ancora sopravvive. Però l'idea generale era esattamente questa, una serie di insegnamenti che consentissero a ciascuno di percorrere il suo cammino. Questo è il punto centrale, ok? Quindi è ovvio, e torniamo a quello che vi dicevo alle prime lezioni, che ognuno si fa il suo cammino, non glielo fa qualcun altro. Ecco perché la cultura deve essere interpretata come attività. Perché chiunque sia serio nel voler fare questo lavoro non può dirvi che la strada è quella, mo vai. Non è che ti può portare a cavacecio, non ti può trascinare né ti può forzare o spingere. Sei tu che dovresti sapere qual è il tuo cammino, e questo cammino sarà evidentemente disegnato da questo intreccio costante di influenze. Perché ognuno di noi nasce in un momento storico preciso, in un contesto sociale preciso, da una famiglia precisa, e tutte queste cose sono importanti. Non puoi far finta che non esistano, ma allo stesso tempo non devi far finta che siano l'unica cosa importante, perché è troppo comodo prendersela. Ah, sono così perché i miei genitori mi hanno allevato così. E tu dove eri da un'altra parte? Nel frattempo sei uscito? Non ho capito. Durante tutta la fase dove eri? Quindi, in un certo senso, c'è di che farsi carico, no? E vi ripeto, c'è di che assimilare queste esperienze nel modo migliore possibile. È quello che Morin chiama, tanto per anticipare che è ora di cominciare un po' col libro dei sette saperi, è quello che Morin chiama un sistema aperto. Che vuol dire un sistema aperto? Vuol dire un sistema che è costantemente in correlazione con l'ambiente, ma che trova la sua essenza proprio in quella correlazione. Come dire che il sistema aperto è un sistema nel quale non esistono due poli connessi, ma esiste la totalità di una connessione. Quindi noi esistiamo perché siamo noi costantemente in rapporto con gli altri e con l'ambiente. Che questo sia sociale o naturale è poco importante. Ecco perché vi dicevo che noi siamo fondamentalmente dipendenti. Perché noi di fatto siamo sistemi aperti. E questo essere aperti vuol dire essere costantemente influenzati dagli altri. C'è una bellissima lettera di Humboldt che poi è stata citata dappertutto, sono andato a vedere The Judge l'ultima fine settimana scorso, e c'era una frase che era ricalcata esattamente su questo discorso, in cui lui scrive alla moglie e dice: io sono ciò che sono perché ho te, e tu sei ciò che sei perché hai me. Non c'è modo di chiamarsi fuori da questo. Un rapporto intimo rende dipendenti gli uni dagli altri. Non si rimane ciò che si era prima, si cambia. Perché noi siamo costantemente un processo in divenire, non c'è un qualcosa da salvare se non probabilmente la consapevolezza di noi, anche se qui andiamo sul filosofico spinto e quindi lasciamo stare. È chiaro quindi il problema? E questo è il punto è che noi siamo costantemente impegnati in quest'opera di divenire, e quest'opera di divenire è un'opera complessa, perché implica prendere consapevolezza non solo dei nostri pregi, ma principalmente dei nostri difetti. Perché conoscere se stessi non è un'opera facile, anche perché se fosse stato facile probabilmente non l'avrebbero scritto sul frontone del Tempio di Delfi, laddove nel Tempio del cadono cose, sento con piacere, bene. Sul frontone del Tempio della Pizia di Delfi, dell'oracolo, c'era scritto esattamente conosci te stesso, che era l'esortazione che si rivolgeva a coloro che si rivolgevano a loro volta all'oracolo. Conoscere se stessi implica appunto, adesso siamo forse in grado di capirlo un po' meglio, riconoscere quelle che sono le nostre peculiarità in quanto diverse da quelle che sono le normali peculiarità, vedere che c'è differenza fra noi e il tipo al quale si tende a ridurci e avere il coraggio di essere queste peculiarità, di viverle, che possano essere sanzionate negativamente, possano sembrare insignificanti, possano essere risibili dal punto di vista degli altri, non è importante, è importante che noi le facciamo nostre e siamo in grado di gestire le dinamiche che ne derivano. Però come vedete questa cosa non è facile e quindi la moda aiuta, la moda è uno strumento, il primo a priori aiuta, il primo a priori anch'esso è uno strumento, ma il secondo ci ricorda, guarda che c'è di più, c'è il tipo ma c'è anche l'oltre. Quindi il tipo serve a fare da schermo, le famose maschere nicciane. E vi faccio presente che il problema della maschera è un problema che risale a epoche, no? Saprete che c'era il teatro greco, era un teatro di maschere, non a caso. Il termine persona, con cui tutti noi oggi cerchiamo di sconfiggere il termine individuo, il termine soggetto, perché lo riteniamo molto più vicino all'essenza dell'individuo, è divertente perché vuol dire maschera. Cioè persona viene dal latino per sona, ovvero sia amplifica la voce. Erano le maschere che si mettevano gli attori per farsi sentire meglio a teatro. Quindi persona è un altro sinonimo di maschera. Capite? Quanto è importante la maschera? La domanda, come Goffman ha chiesto a un certo punto, ne abbiamo parlato, vi ricordo, della presentazione di sé, è chi c'è dietro la maschera? Il problema è lì. Cioè c'è qualcuno dietro sta maschera oppure siamo solo maschere, perché diventa un interrogativo piuttosto interessante. Io sono dell'opinione che qualcuno ci sia, anche Simmel era dell'opinione che qualcuno ci sia, perché lui a un certo punto scrive in un saggio un'altra frase splendida, che è quella che descrive questa consapevolezza di sé come la profondissima sensazione di individualità che ognuno di noi racchiude nel cuore. Cioè ognuno di noi sa perfettamente di essere se stesso contro qualunque evidenza, no? Abbiamo parlato di Crap, se vi ricordate, ma chiunque di noi lo può testimoniare. Voi pensate di essere gli stessi di 5 anni fa? Pensate che se vi incontraste oggi vi riconoscereste? Però sapete di essere gli stessi, quindi come vedete anche qui è contraddittoriale. Non ci sono ovvietà nel momento in cui si comincia a ragionare sull'esperienza, no? Questa tensione costante, quest'essere tensivo fra ciò che siamo, ciò che eravamo e il fatto che comunque percepiamo una continuità di un qualche genere che non sappiamo descrivere, perché non la sappiamo descrivere, cos'è che resta? Resta la mia idea di me stesso, ma questo me stesso cambia, costantemente cambia durante il giorno, cambia nei giorni, cambia nei mesi, cambia negli anni, diventa tutt'altro, ma sono sempre io. Quindi questo è l'interrogativo estremamente affascinante col quale si cimenta buona parte della sociologia di cui parliamo. Il fatto che quest'essere così cangiante in qualche misura deve poter interagire con gli altri, fare cose prevedibili e in qualche misura soddisfare delle aspettative, perché altrimenti il gruppo non reggerebbe. Non so se vedete la questione. Perché Simmel ha scritto com'è possibile la società? Esattamente per questo, perché avendo lui un'idea così ricca, così impegnativa, così complessa dell'essere umano, non poteva non chiedersi ma com'è possibile che questi esseri umani, ognuno dei quali porta mondi dentro di sé, riescano nonostante tutto a stare insieme. Non è facile. Capite perché vi dico che dobbiamo ragionare molto di più sulla cooperazione e sulla vicinanza che non sulla concorrenza e lo scontro? Perché lo scontro è ovvio. Lo scontro è ovvio. Se noi dovessimo seguire i nostri moti profondi, i nostri istinti, noi ci scontreremmo continuamente. Il problema è che invece noi riusciamo a non scontrarci, ed è questo che è importante. Non magnificare lo scontro, ma magnificare il fatto che non picchi qualcuno, non esplodi in faccia a qualcun altro, non sei sopraffatto dall'ira, non badi esclusivamente agli affari tuoi. Questo è ciò che permette alla società di esistere. E Simmel quindi descrive questo fenomeno con questi a priori. Due l'abbiamo visti, ritengo che siano chiari? Il terzo è quello ancora più bello, devo dire la verità, anche se quello un po' più difficile da sopportare. Cosa dice Simmel? Dice che tra la struttura e il soggetto, quindi come vedete già il discorso di struttura e azione è ben formato, dovrebbe mettersi in atto un processo di avvicinamento tale per cui ognuno possa trovare il posto nel quale diventare se stesso, che è quanto di meglio uno potrebbe aspettarsi. Che vuol dire quindi, Simmel? Che appunto c'è bisogno che cultura e uomo, cultura e azione, si avvicinino tanto da poter collidere a un certo punto e determinare per ognuno di noi il posto migliore. La struttura non dovrebbe essere rigida, la struttura non dovrebbe esclusivamente importi dei ruoli, ma dovrebbe essere tanto flessibile da poter far sì che per ognuno di noi si generi il ruolo e il posto dove lui possa essere se stesso. Perché Simmel sa perfettamente che se tu sei te stesso, sei felice tu e sono felici anche tutti quelli che ti stanno accanto. Perché paradossalmente la condizione di soddisfazione esistenziale è anche la più economica, perché nel momento in cui tu fai qualcosa che ti piace, la fai molto meglio. E se questa cosa è ciò che tu volevi fare, la farai ancora meglio. E tutti ne trarranno beneficio. Ma è evidente che, come credo di avervi già detto, gli ordini sono diversi da quelli che ci vengono propugnati oggi, no? Qui il fatto è che tu stia facendo qualcosa che ti piace e da cui deriva il fatto che c'è un vantaggio economico. Mentre noi ragioniamo regolarmente in vantaggi economici e poi forse ti piace. Ecco. Questa è una situazione di enorme spreco. Ed è anche quella che poi determinerà il filone delle risorse umane, di cui forse avrete sentito parlare, che è una filosofia organizzativa molto importante, che voleva esattamente sfruttare questa scoperta dell'acqua calda, no? Che qualcuno che lavora con piacere lavora meglio. Ci voleva un genio, sempre detto, no? Bisogna avere un rispetto per quelli che hanno queste idee focali. Però anche così non siamo riusciti a farla. Ancora oggi ci gingilliamo con l'etichetta risorse umane, ma nella prassi non accade quello che le risorse umane avrebbero preconizzato. Non solo, ma non accade anche perché molte delle cose che noi vorremmo fare non sono più ritenute interessanti. Pensate alla stratificazione sociale di cui abbiamo parlato e ad alcune professioni. Il contadino. Oggi, non so se lo sapete, ma c'è un formidabile ritorno alla terra. Perché lavorare la terra non è semplicemente essere il bruto che non capisce niente di cui abbiamo parlato con la Vandea, la storia, tutte le varie analisi, i contadini polacchi e compagnia cantante. Lavorare la terra è anche un recupero di ritmi naturali, come abbiamo detto più volte, è anche un rapporto diretto con delle realtà fondanti dell'essere, ed è quindi qualcosa che potrebbe essere un'ottima idea. Ma cosa occorre? Occorre anche un riconoscimento sociale. Se tu, che decidi di fare il contadino, vieni visto come un poveraccio, difficilmente tu farai il contadino. Anche se sei laureato, anche se conosci le tecnologie ultime, anche se hai delle ottime idee, bisogna che questa professione venga sdoganata, venga riaccettata, venga reinserita nel circuito di produzione del prestigio. E questo, ringraziando Dio, sta accadendo. No? Oggi ci sono molte start-up, molte nuove aziende, molti figli che riprendono le tracce dei padri e riaprono le aziende agricole. Perché? Perché ci si è resi conto che questo stigma sull'attività contadina era una stupidaggine. Che sì, c'erano dei lati che andavano ridisegnati, ma c'erano anche delle grandissime possibilità. Tra l'altro ci si è anche accorti che il modo di fare agricoltura, che si era accettato come fondamentale nella modernità, è disastroso dal punto di vista della gestione del territorio. Questo quindi in qualche misura ci abbiamo anche sbattuto il grugno. Però vi rendete conto quindi che se qualcuno 10 anni fa, 15 anni fa avesse sentito di voler fare il contadino, avrebbe avuto un problema. Vedete dov'è il discorso del conosci te stesso, perché lui avrebbe saputo che sarebbe stato un buon contadino e sarebbe stato felice facendo il contadino, ma tutto il resto della società l'avrebbe considerato una nullità, l'avrebbe considerato braccia rubate ad altri lavori, l'avrebbe considerato uno spreco di risorse. Allora, che opportunità, che possibilità avrebbe avuto? O essere abbastanza solido come soggetto da poter dire fate come cazzo vi pare, io vado a fare il contadino, oppure probabilmente avrebbe fatto altro. Ecco dov'è il problema. Ecco perché la struttura spesso e volentieri viene vissuta come coercizione. Perché laddove tu vorresti fare altro e non c'è l'altro da fare, o sfidi tutti i giudizi, tutte le opinioni, sfidi tutte le linee di sviluppo progettate per il gruppo, oppure pieghi la testa e fai altro. Io ho fatto il commerciante per 10 anni e avevo un rappresentante di merci che era laureato al conservatorio e avrebbe voluto fare il violinista, ma non c'era verso di fare il violinista e quindi facevo il rappresentante. La domanda è: che pregio, che tipo di vantaggio avremmo avuto noi da un eccellente violinista o da un mediocre rappresentante? Queste sono domande abbastanza impegnative, vi rendete conto? È chiaro che sarà difficile pensare che ognuno possa fare tutto ciò che vuole, però sarebbe anche opportuno che, dice Simmel, la struttura tendesse a avvicinarsi il più possibile a questo. Cioè, non avremmo 5.000 violinisti, ok, però potremmo averne 3.000 o 2.005. Non avremmo 10.000 ballerini, ma potremmo averne 4 o 5.000. Il problema è esattamente questo: dobbiamo fare in modo che la gran parte di noi faccia ciò che si sente chiamato a fare. E qui ovviamente entra un problema ulteriore, ancora più significativo. Il problema della vocazione. Ora, in italiano, chissà cosa vuol dire vocazione? Predisposizione a fare qualcosa? Ho visto che parlava, l'ho vista.
Predisposizione a fare qualcosa, cioè abilità nelle...
Boom. Ok. Va bene predisposizione a fare qualcosa, però tenete conto che in italiano normalmente il termine ha dei sovratoni religiosi. La vocazione è la predisposizione a fare il frate, a fare il prete, a entrare in convento, eccetera, eccetera. Anche se effettivamente anche per l'arte, ma comunque la vocazione noi la contempliamo spesso e volentieri per attività non particolarmente economiche. Laddove in Germania, per esempio, il termine professione e vocazione sono sinonimi e si dicono entrambi Beruf. Ok? Tant'è che c'è uno dei grandissimi discorsi di Weber, anzi due dei grandissimi discorsi di Weber, che parlano della scienza come professione o vocazione e della politica come vocazione o professione. Qual è il problema? Che il termine è intimamente religioso. È intimamente religioso perché cosa significa? Significa essere chiamati. No? Vocare vuol dire chiamare. E vocare dal latino. Il problema che spesso e volentieri noi non ci poniamo è che se noi siamo chiamati, c'è qualcuno che chiama. E se no, non si capisce sta voce da dove verrebbe. Quindi evidentemente parlare di vocazione vuol dire aprire a qualcosa di trascendente. Dopodiché ognuno se lo interpreta come vuole, probabilmente vedremo un mito interessante giovedì, ma nel frattempo ragionateci sopra. Quindi essere chiamati vuol dire che c'è qualcuno che si sta prendendo il disturbo di dirci: oh, te faresti un ottimo poeta, poi vedi un po' te, eccetera. Ok. Quindi vedete che attraverso questa sovrapposizione di significato i tedeschi ci dicono che il lavoro dovrebbe essere quanto più vicino a ciò che ci sentiamo predisposti a fare. Tant'è che lo chiamano allo stesso modo. Professione e vocazione sono la stessa cosa. Non dovresti fare una cosa che non ti piace. Ok? E questo è quello che ci dice Simmel col terzo a priori. Ma Simmel non è stupido. Si guarda intorno e vede perfettamente che non è vero che tutti fanno quello che vorrebbero fare. Alcuni fortunati ci riescono, alcuni un po' meno fortunati ci si avvicinano, la gran parte fanno altro. E quindi, dice Simmel, come facciamo? Cioè, se una delle forze che dovrebbe permettermi di continuare a fare il sociale è questa, e io sono costantemente smentito, non riesco a trovare questa cosa, come faccio a fare il sociale? Allora Simmel dice che questa è una predisposizione a priori, giusto appunto, ovvero sia il fatto che io comunque non smetto di sperare che ci sia un posto per me nella società. Anche se non lo trovo, anche se vengo smentito costantemente, la mia tendenza è di continuare a provare perché a un certo punto potrei finalmente raggiungerlo, trovarlo. Quindi è questo l'a priori, è questa nostra spinta più o meno ideale, più o meno consapevole, verso il nostro posto. È chiaro, temo, che nel mondo del lavoro odierno questa questione diventi estremamente complessa. Perché messa così è chiaro che, usando dei termini oggi estremamente dibattuti, si parla di un lavoro a tempo indeterminato, perché una volta che io ho trovato ciò che mi piace fare, dovrei continuarlo a fare per tutta la vita, per fare la famosa carriera di cui abbiamo parlato, perché io diventi sempre più bravo nella mia attività, c'è bisogno che io questa attività continui a farla, non posso cambiarne 5, 6, 7. Quindi, come vedete, nell'attuale configurazione del mondo del lavoro c'è un rigetto di quest'idea. C'è il rigetto dell'idea che la ripetizione porti alla maestria, c'è il rigetto dell'idea che ognuno di noi abbia una qualche predisposizione che lo rende bravo a fare qualcosa, più bravo di altri, a parità di parametri. C'è tutta una serie di rigetti di ciò che è la dimensione non strumentale del lavoro. Noi oggi abbiamo a che fare col lavoro inteso esclusivamente come attività meccanica che porta a un qualche genere di guadagno prima o poi durante l'arco della nostra vita. Ed è estremamente svilente ed è molto complicato. E non è economico, oltretutto, perché appunto, come vi dicevo, autorevoli teorici dell'organizzazione aziendale e comunque dell'organizzazione lavorativa, senza essere particolarmente geniali, come abbiamo detto, riconoscono che fare ciò che si vuol fare è molto più economico che non essere costretti a fare ciò che non si vorrebbe fare. Perché chiaramente l'impegno che viene profuso nell'attività lavorativa è completamente diverso nell'uno e nell'altro caso. Però, purtroppo, che ci piaccia o meno, attualmente le circostanze organizzative, finché qualche idiota non si sbrigherà a cambiare un attimo questo giro, sono quelle che sono. E quindi questo cosa ci dice? Ci dice che noi abbiamo delle ulteriori difficoltà di crescita soggettiva, perché se è vero che Bildung e Beruf sono due processi connessi, ovvero sia che il lavoro in quanto vocazione alimenta costantemente la realizzazione di sé, nel momento in cui io sottraggo all'equazione il lavoro in quanto vocazione ho delle grosse difficoltà a costruirmi in quanto soggetto, a divenire ciò che sono, tanto per riprendere il filo dell'oracolo. Domande? Ok. Ci dica.
Lei prima ha parlato sul fatto che noi tendiamo ad adeguarci a determinati ruoli in base a quello che si aspettano da noi. Mm-hmm. Tuttavia, in determinati casi, le persone si aspettano cose che noi non possiamo fare in quanto il ruolo che recitiamo è solo un ruolo e non quello che noi siamo realmente. E quindi in quel caso andremo lo stesso a dedurre delle aspettative della società.
Mi fa un esempio?
Siamo studenti, okay? Mm-hmm. Solo che non, una persona non rispecchia realmente l'immagine che dà di sé. Tipo a scuola si comporta in un determinato modo, esce fuori un altro modo, è un'altra persona. Mm-hmm. Diciamo un alter ego. E in quel caso la gente che vede, che conosce a scuola, tenderebbe a reputarla una persona diversa da quella che è realmente. Mm-hmm. Quando poi andranno a conoscere tale persona in un altro contesto, si aspetteranno cose diverse da lei e quindi le aspettative andranno deluse.
Ora, che le aspettative vadano in larga misura deluse, temo che sia purtroppo parte dell'essere aspettativa. Questo è un po' il prezzo che paghiamo, nel senso che qui c'è sempre un problema ogni volta che mi fate queste domande, c'è sempre questo quello che è realmente. La domanda è sempre la stessa, chi è che sa cosa si è realmente? È lì la grande complicazione della questione, è lì. Però è vero, per altri versi, che una dinamica di cui abbiamo già parlato in qualche misura risponde alla domanda della vostra collega. Cioè il momento in cui noi perdiamo di vista la distinzione tra persona e ruolo, allora le aspettative cominciano a andare un po', come dire, a ramengo, nel senso che io posso aspettarmi da qualcuno qualcosa che in quel momento non è tenuto a fare, che comunque competerebbe al suo ruolo, che ha delle precise definizioni anche temporali, anche locali, anche, no? Quindi io posso pretendere da qualcuno dei comportamenti che lui nel momento in cui pretendo non è tenuto a rispettare o a dare, perché non sta facendo quello per cui lo sto interpellando. Non so se è chiaro questo. Quindi ecco perché vi dicevo che l'idea del ruolo è un'idea che andrebbe tenuta presente, perché ci sono dei ruoli che implicano una serie di aspettative, di comportamenti attesi, ma non 24 ore su 24, non 365 giorni l'anno, non so se questo è chiaro. No. Quindi pretendere a qualcuno, da qualcuno che faccia qualcosa quando non sta facendo ciò per cui lo pretendo, genera un problema, evidentemente, e potrebbe portare a comportamenti difformi. Ma lì non è tanto un problema suo, è un problema mio che sto pretendendo cose che non avrei titolo a pretendere. Non so se è chiaro. Cioè, l'idea che uno debba essere tenuto a salvare le vite per definizione è un'idea abbastanza romantica, ma non è necessariamente realistica. No? C'è chi è tenuto a salvare le vite mentre lavora e fa quel tipo di lavoro, e quando smette di fare quel lavoro non le salva più, non rischia più la pelle. Cioè, è anche comprensibile per molti versi. No? Quindi io devo poter aver chiaro quali sono i ruoli che ciascuno di noi ed io stesso ricopro, in modo da rendermi conto quando ho titolo a pretendere qualcosa da qualcuno, perché non è detto che questo accada sempre, perché vi ripeto, il ruolo non esaurisce la persona, con tutte le difficoltà etimologiche del termine persona, ma teniamolo per buono comunque, insomma. Quindi, capite, un po' c'è questo discorso, un po' c'è il discorso che noi stessi non sappiamo chi siamo, quindi attenderci qualcosa da noi è sempre una specie di scommessa. Non a caso una delle figure che Morin usa più spesso è esattamente quella di scommessa. Cioè, di fatto noi ogni volta mettiamo a rischio qualcosa nel momento in cui decidiamo di fidarci di qualcuno, perché non è detto che questo qualcuno poi, con cattiveria o meno, poi sia all'altezza di ciò che noi ci aspettiamo da lui. Altro? Qualcuno dice che era... Mezzogiorno e mezzo. Ok. Allora, abbiamo visto la moda, abbiamo visto un inizio di Bildung e abbiamo cominciato a parlare di socializzazione. Riprendiamo il discorso della socializzazione per andare un po' più avanti e ribadiamo quindi, tenendo ben presente quello che abbiamo detto della complessità soggettiva, perché, ripeto, per poter capire effettivamente l'importo di ciò che accade nella società, noi dobbiamo mantenere presente, avere costantemente davanti a noi questa raffigurazione antropologica, ovvero sia l'uomo come essere contraddittoriale e complesso, non è quasi mai diverso da così. Okay? Ci sono casi nei quali i rapporti possono sembrare semplici, ovvi, banali, per carità, abbiamo visto rapporti strumentali, rapporti secondari, però comunque anche in quei rapporti secondari c'è qualcosa di più, c'è sempre qualcosa di più. Okay? Allora il problema, come dicevamo, è come si socializza. Come si fa a far sì che un gruppo duri nel tempo? Perché il problema di fatto è questo. Noi, da quando abbiamo scoperto come funziona il tramandarsi della cultura, abbiamo cominciato a porci il problema. Perché per un certo lasso di tempo significativo, il problema non c'era. Il problema non c'era perché si riteneva che i vari nuovi nati, i vari nuovi giunti all'interno del gruppo fossero già equipaggiati con una serie di informazioni e atteggiamenti che li rendevano automaticamente parte del gruppo. Esisteva ciò che si chiama innatismo, ovvero sia si riteneva che noi avessimo delle idee innate al momento della nascita. Chi era il depositario di queste idee innate? Come mai avremmo avuto queste idee innate? Perché al momento della nascita una meravigliosa alchimia faceva sì che nel nostro corpo entrasse un'anima. E quest'anima aveva a corredo tutta una serie di informazioni che per molti versi la rendevano italiana, portoghese, umbra, veneta, fiamminga o quello che vi pare. Ok? Quindi finché noi siamo stati convinti dell'esistenza dell'anima, di fatto non ci siamo posti il problema del tramandare tutta la cultura. Tramandavamo le parti più sofisticate, le parti più interessanti, quello che siamo abituati a considerare cultura ancora oggi, no? Quindi le opere d'arte, i trattati, eccetera. Però tutto il resto, tutto ciò che rende la cultura quotidiana, il nostro ambiente di vita, pensavamo che andasse da sé, senza bisogno di starci a mettere le mani. Poi un bel giorno, come sappiamo, col procedere della secolarizzazione, con l'avvento dell'illuminismo e della ragione, si è cominciato a dubitare che esistesse quest'anima, perché si è cominciato a dubitare che esistesse un Dio. Quindi, se non esiste un Dio, se comunque questo Dio è remoto e non continuamente con le mani in pasta nella nostra esistenza, com'è possibile che le cose si tramandino? E soprattutto, com'è possibile che per millenni noi si sia pensato che accadeva così? Perché questo è interessante. Perché non è che la gente è stupida. L'idea generale qual era? Che effettivamente sembrava che ci fossero idee innate, sembrava che i bambini crescessero italiani, portoghesi, francesi, senza che qualcuno ci perdesse tempo particolare a insegnargli le cose. No? Anzi, nel momento in cui cominciavano a rispondere, sembravano effettivamente già partecipare della realtà nella quale erano immersi, quindi non c'era nessun motivo di pensare che non fosse così. È stato l'avvento della scienza che ci ha messo la pulce nell'orecchio per certi versi. E quando si è deciso e si è scoperto e si è pensato che non ci fosse l'anima, ci si è trovati con un interrogativo grosso come una casa tra i piedi. Come rispondiamo a questo interrogativo? Cioè, com'è possibile che per tanti secoli si sia pensato che esistessero le idee innate? È possibile fondamentalmente per uno scarto nell'apparire della coscienza del neonato. Credo che ne abbiamo già parlato di questo. Ridecliniamolo in questo senso. Che succede? Che il neonato nasce, ma diventa cosciente di sé soltanto dopo 6 o 7 mesi. Quindi, fino a quel momento, nella percezione corrente, è una specie di animaletto che bisogna accudire. Però non è vero. Sappiamo anzi che noi in quel momento abbiamo un cervello che è un turbo cervello rispetto a quello del quale disponiamo dopo, no? Quindi che vuol dire? Che per tutti quei 6 o 7 mesi noi incameriamo una serie di informazioni estremamente variata e variegata. Noi incameriamo le espressioni dei nostri genitori, i modi in cui si rivolgono gli uni agli altri, il ritmo della parlata, incameriamo informazioni assortite di generi di cui non abbiamo la minima consapevolezza al momento, ma le incameriamo. E quando improvvisamente compare l'io, dopo 6 o 7 mesi, di fatto l'io si trova a disposizione una serie di conoscenze che lo precedono. Quindi dal suo punto di vista è più che normale immaginare di avere delle idee innate. Perché se per innato intendiamo precedente alla nascita, rispetto alla nascita dell'io è così. L'io ha a disposizione 6 o 7 mesi di informazioni, esperienze, vita, della quale non sa nulla, perché non c'era. E quindi la vede come materiale precedente, col quale è sceso, col quale è arrivato. I genitori guardano il bambino, il quale appunto parla subito in quella lingua, si dimostra in grado di rispondere a tono con le espressioni, spesso e volentieri sa come cosa gli oggetti a cosa servono perché l'ha visto, e quindi gli sembra, cioè vedi, questa è proprio un'anima italiana fatta, rifinita, ce l'abbiamo qui, siamo tutti contenti come matti. Ecco, poi appunto arriva il momento nel quale questa visione semplicistica per molti versi ma molto comoda viene messa in crisi, no? Ci si accorge che non è vero che il bambino lo sa da prima, il bambino deve essere aiutato, deve essere informato, deve essere formato, deve essere socializzato. E la domanda è: che cosa gli diciamo al bambino? Cioè, cos'è di tutto quello che c'è nella cultura oggettiva del nostro gruppo che è importante trasmettere, che cosa invece si può lasciare da parte, quando glielo trasmetto, in che modo glielo trasmetto. Non so se vi rendete conto di che razza di ginepraio diventa questo discorso. Tanto perché lo capiate e ci pensiate, il volume di Morin, i 7 saperi necessari all'educazione del futuro, è esattamente un tentativo di fondazione di un altro modo di insegnare, cioè non si chiama così a caso. Secondo Edgar Morin, ai bambini bisognerebbe insegnare quei 7 saperi lì, perché sono quelli oggi che sono importanti. Tutto il resto in qualche misura ne può discendere, ma se io non ho la consapevolezza di essere un essere umano e quindi legato agli altri, non ho l'identità terrestre come aggancio effettivo all'ambiente, non ho il pensiero complesso, non ho il pensiero contestuale, io non vado da nessuna parte, dice Morin. Non ti devo insegnare la geografia, non ti devo insegnare la storia, non ti devo insegnare necessariamente tutte queste altre cose, ma queste cose qui sì. Quindi, come vedete, non c'è una tavola di pietra sulla quale sono scritti i contenuti di ciò che va insegnato. È compito di ogni cultura prendere consapevolezza di sé e decidere quali cose sono più importanti da trasmettere a tutti e quali invece vanno lasciate alla libera ricerca del soggetto. È una cosa enorme. E soprattutto è una cosa enorme perché c'è scarsa consapevolezza di tutto un altro versante culturale del quale noi non siamo consapevoli, non sappiamo cosa sia, però lo pratichiamo sempre peggio. Per esempio tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione non verbale, con l'alfabeto emotivo, tutto questo noi abbiamo ritenuto che fosse istintuale, che lo sapessimo a priori, a prescindere, di nuovo, che fosse innato, e non è innato neanche quello. Quindi lì abbiamo peccato, lì abbiamo lasciato che queste informazioni, questi saperi venissero trasmessi in modo più o meno inconsapevole anche dalle agenzie di socializzazione che vi erano impegnate. E oggi ci stiamo accorgendo che questo significa perdere quei saperi. Questo significa avere gente analfabeta a livello emozionale, gente che non sa riconoscere le emozioni, gente che non è in grado di entrare in rapporto empatico o comunque vagamente primario con qualcuno. E non per colpa loro stavolta, perché nessuno gliel'ha insegnato. Perché il processo di socializzazione oggi come oggi è un processo che sta incontrando una serie di difficoltà piuttosto significative. Perché le agenzie di socializzazione primarie, quindi quelle in carne ed ossa, sono sempre meno, mentre le agenzie di socializzazione vicarie aumentano. E quali sono le agenzie di socializzazione vicarie? Sono i mezzi di comunicazione di massa, sono internet, sono tutta una serie di cose che sì può dire e può dare delle informazioni, ma difficilmente può integrare tutto il sapere corporeo che invece un gruppo di socializzazione normale è in grado di trasmettere. Quindi la condivisione delle emozioni, il riconoscimento delle emozioni, l'interpretazione delle espressioni facciali, tutta una serie di prassi e di pratiche che si stanno perdendo. Tant'è che molti progetti di scuola all'avanguardia in molte nazioni europee stanno ricominciando a alfabetizzare da un punto di vista emozionale, con degli attori che vanno a mimare le espressioni, con dei video specifici, con tutta una serie di esercizi che servono a insegnare a questi bambini che sono sempre a casa da soli davanti alla televisione cos'è provare un'emozione. Perché non è così ovvio. A noi pare ovvio, ma non lo è affatto.